tutto a niente. Si passa dal non, dall'avere una protezione totale a poi io stesso che posto che ho l'ematoma sottodurale. Quindi in caso di necessità va bene anche WhatsApp, se non c'è altro metodo e c'è il neurochirurgo che dice c'è uno qui che mi sta decerebrando, faglielo WhatsApp, però è chiaro, bisogna starci attenti e la tecnologia va curata. Un'ultima cosa, si assiste poi, non, l'ultima cosa di cui dovete avere paura è la giustizia. Questo ve lo dico sinceramente, perché in ambito penale, perché un medico venga condannato, ci vuole veramente un grosso impegno, perché ci vuole la ragionevole certezza che il suo errore ha determinato la morte. Qui c'è stata la sentenza della Cassazione, che qualcuno conoscerà, il caso della morte di un collega a Marettimo, perché il medico di guardia medica era stato accusato di non averlo ben gestito, e il medico di guardia medica è stato assolto, ancorché non abbia fatto praticamente nulla, anzi, perché hanno detto, insomma, non c'è la certezza che si anche faceva tutto questo campare. In biologia, fuorché l'uomo incinto, poi tutto è possibile. E quindi è molto difficile, perché ci vuole la... ci stiamo organizzando. Ci vuole la certezza che te facendo qualcosa lo salvavi. A parte qui emerge una situazione tragica. Per esempio, ecco la tecnologia. C'è il defibrillatore, quindi io ti do soldi per il defibrillatore, però non funzionava perché è pirescario. E quindi questa sentenza io ve la consiglio. Potete andare stasera, invece di postare le foto di voi col cane, andate su internet, la sentenza della Corte di Cassazione 43794-15. È molto interessante perché ci fa riflettere molto. Cioè il penale non è un problema.
Inoltre c'è il collega di Favignana, quindi Marettimo ce l'ha davanti a casa.
Non so se lo conoscevi questo caso, se purtroppo, io spero, perché poi, questo per dire, perché... Noi come medici non possiamo campare con la paura della responsabilità, e se Dio vuole questa sentenza è positiva, cioè abbiamo uno e si trova, ma su un'isola, ma che è come io lo fo sempre agli studenti, ti arriva una donna incinta, te sei medico chirurgo, quindi devi anche saper far partorire, io saprei scaldare l'acqua, mi si vede in film western, e poi dopo non saprei fare più niente, di più non so fare, però veramente... un occhio di riguardo e il penale l'occhio di riguardo ce l'ha, il problema è il civile, in civile bisogna pagare, però lì ci sono, se Dio vuole, l'assicurazione e la responsabilità. Quindi io da medico legale dico, la tecnologia va benissimo, usiamola, però non dobbiamo basarci solo sulla tecnologia, il primo è il medico. Per esempio, ora voglio fare una domanda alla Sabina Nuti, se il discorso di questo decreto, no, che abbiamo visto, che ho visto ben volentieri, e che si basa sulla casistica fondamentalmente, è un enorme errore, perché si basa sulla casistica dell'ospedale, non sulla casistica del medico. Cioè mi dice che te ospedale vai bene se te hai avuto una casistica di 150 mastectomie, allora puoi essere un centro di senologia. Ma oltre alla struttura dell'asistia dell'ospedale, fondamentale è l'asistia del medico. Te puoi anche lavorare in un ospedale che fa 150 mastectomie l'anno, ma se tu non l'hai fatta, e sempre più nell'aula di tribunale ora ci chiedono, ma lei quante volte ha fatto questo intervento? Quindi, oltre alle strutture, oltre ai muri, conta anche le persone. Per esempio, bellissima quando ha fatto vedere la positiva l'idea della rotazione e della formazione. Per esempio io un mesetto all'Elba a mangiare due pesci ci vengo volentieri. Grazie, scusate se mi sono lasciato prendere un po'.
Grazie Mario che sei, va bene. E, fra l'altro questi aspetti qui sono aspetti della vita quotidiana, cioè l'esposizione di chi lavora sulle isole minori, per quello sia per il livello di formazione, sia per il livello di competenza, sia per le capacità oggettive di poter o non poter fare certe cose, è grande. Questa sentenza è una sentenza che di fatto ci sconfigge, nel senso, se non sapete far nulla non è colpa vostra, va bene se non lo sapete
no,
far nulla.
No, non è in questo senso. Questa sentenza ci dice che la situazione è che uno si trova a essere in una guardia medica in un posto, si trova a dire, gli dicono perché non l'ha defibrillato, ma addirittura era scarico. Non si può pensare che il medico debba anche pensare che il defibrillatore sia carico. Qualcuno ci dovrebbe pensare, non può essere abbandonato, dobbiamo investirci, piaccia o non piaccia.
No, ma diciamo la stessa cosa, nel senso che tu parli del professionista, io parlo del modello organizzativo, dell'organizzazione. Tu sei disorganizzato, per cui qualsiasi cosa che possa succedere è praticamente non punibile. Per cui non hai nemmeno un meccanismo, che ti devo dire, di, anche per chi organizza il servizio, dice, no, guarda, tanto lì può non succedere nulla, non vi preoccupate.
No, no, diciamo invece questo, diciamo un pochino questo, è che chi vede come stanno le cose si deve sentire in colpa, no? Non è, perché paradossalmente, era Dio questa cosa, quello che ci ha rovinato è stata la pace. Perché se c'era un pericolo di guerra o via via, allora nelle isole sarebbero stati presi i militari. È come quando hanno chiuso il carcere a San Leo, rovinò completamente alla fine dell'Ottocento. Tant'è vero, i cittadini rivolevano il carcere dentro una compagnia di disciplina. Paradossalmente lo Stato, piaccia o non piaccia, ma è una fonte di spesa e di mantenimento di persone sicuro e dignitoso. A Bagnoli, quando hanno chiuso l'Italside, gli è migliorata la salute, ma dal punto di vista umano, perdendo 10.000 posti di lavoro statali, per cui non dovevano di grazia a Don Ciccio, gli è peggiorato il tipo di vita, come principio.
Troviamo Cagliostro, si riapre San Leo. Allora, chiude perché deve chiudere lei, secondo noi, non chiude, c'è la dottoressa Osetta, l'avevo già cancellato, Giannina. Passo la parola allo studente, perché sei piccino, cioè, rispetto a Gabrielli, sei la me... Gabrielli è l'astuccio tuo, insomma, praticamente. E la dottoressa Osetta, che è segretario tecnico dell'ACIM, grande conoscitrice delle isole minori italiane, europee e di tutto il Mediterraneo e anche del nord Europa e anche di tutto, come dicono, la gran parte dell'estero, tutto il mondo e gran parte dell'estero.
Grazie, quindi risparmio il tempo della mia presentazione e ho 8 minuti pieni, vediamo di utilizzarli al meglio, perché non devo dire chi sono, cosa faccio. Allora, infatti, bravo. Allora, quando sono stata contattata per fare qualche riflessione su valutazione qualitativa, quantitativa delle performance e così via, ho detto a Gianni, non ci vengo. Perché la mia professionalità è diversa e quindi quale contributo potrei dare? Poi Gianni, siccome è un medico, è un bravissimo medico, anche molto accorto, ha saputo somministrarmi la terapia giusta come isolano e a isolana, perché io sono anche un'isolana, e quindi mi ha convinto a venire a fare qualche riflessione. Bene, dopo questo antefatto, quindi, che non è raccontato semplicemente per dire che Gianni è bravissimo, ma è stato raccontato perché in realtà, diciamo, mi ha portato a riflettere sulle tipologie di professionalità che deve avere un medico delle isole minori. Ed è sicura una di queste peculiarità deve essere il fattore psicologico e di vicinanza al paziente, come ha fatto Gianni per convincermi a venire qui. Questa prima valutazione e indicazione ci porta a farne un'altra di valutazione e di criterio, quindi, da pesare, e cioè l'ascolto del paziente, sia nella lezione magistrale ma anche in tutti gli interventi che sono stati fatti di chi ha maggiore esperienza nelle isole. Il problema dell'ascolto, della vicinanza al paziente è emerso, elemento che è quasi scomparso, perché qui mi sono calata nella mia veste di paziente cittadina. Invece, per cui, cosa succede? Spesso il medico ascolta frettolosamente il paziente, poi provvede a prescrivere altrettanto frettolosamente farmaci o approfondimenti diagnostici, come diceva il professor Gabrilli, dice, com'è che verifichi la rigidità? Dice, ah, uso uno strumento, dice, non è che lo guardi e lo tocchi, no. E qui ugualmente, manco ti auscultano, ma prescrivono, forse prescrizioni. E quindi mi sono posta il problema, se questa avviene in città, a maggior ragione cosa può succedere nelle isole, se proiettiamo questo comportamento frettoloso, tra virgolette, nelle isole. E quindi sono arrivata alla conclusione che, per quanto riguarda le isole, sia necessaria una formazione professionale diversa, direi, se mi si passa il termine, più ancien formazione, cioè come erano i medici un tempo, che già con una sola visita erano in grado di fare una diagnosi. Quindi da qui il discrimine e nella valutazione cosa può essere esaurito e trovare soluzione sul territorio, ma anche, questo lo diceva anche la professoressa Nutti, come e dove indirizzare nella fattispecie di, io l'ho chiamato, extraterritorialità, cioè l'uscire dalle isole. Quindi vanno sì individuati a tavolino dei criteri, ma soprattutto, e condivido sempre qui un'affermazione fatta anche dalla professoressa, ma questi criteri vadano verificati coi fruitori, perché sono essi che ti danno la misura di quello che va bene, cosa non va bene, cosa cambiare. Questo viene fatto anche in Florida con un questionario molto semplice in cui vede il paziente risponde soddisfatto o insoddisfatto, semplicissimo. Passerei ora alla struttura, dalla struttura ai servizi da erogare. Penserei il tema valutazione delle prestazioni necessiti di parametri e criteri diversi per i medici insulari, perché diversa è la situazione in cui si trovano a operare e quindi anche le valutazioni e i comportamenti vanno adeguati a quella prestazione e a quella fattispecie. E ho trovato conforto per questa mia affermazione nell'articolo 26 del contratto collettivo 2005, che parla di modelli in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche e in relazione ai bisogni assistenziali specifici di quella popolazione, e quindi modello diverso. Prosegue l'articolo in modo un po', a mio giudizio, poco adeguato, affermando che queste cose vadano fatte con le organizzazioni sindacali, che vadano individuate le dotazioni strutturali e di personale necessarie al pieno svolgimento, sto leggendo testualmente, delle attività assistenziali, dalle cure primarie, nonché le modalità di partecipazione dei medici, valorizzando le risorse esistenti. Cioè, questo mi ha un pochino frastornato. Poi ho letto un altro articolo, forse andando, il 13 bis, che parla invece del governo del processo assistenziale per ciascun paziente in carico, quindi come si governa. È detta una serie di comportamenti che andrebbero valutati e come. E quindi nel valutare i comportamenti il medico deve essere parte attiva della continuità dell'assistenza. Deve perseguire gli obiettivi di salute dei cittadini con il migliore impiego possibile delle risorse. Questo è tutto in capo ai medici. Le cui valutazioni poi...
Medici di famiglia.
Vabbè, medici di famiglia, però le valutazioni le fa e le indicazioni le organizzazioni sindacali. La, diciamo, l'esercizio di collaborazione, o meglio la capacità di collaborare con altri operatori sanitari e sociali, e la capacità di realizzare nel territorio una continuità dell'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, impiegare strumenti di gestione che garantiscono trasparenza e responsabilità, sviluppare la medicina di iniziativa. Cioè tutti questi temi mi hanno molto colpito e dico, mi sembrano tutti molto giusti, e di contribuire all'integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Quindi mi pare che l'individuazione a monte ci sia, ciò che manca è come coniugare tutti questi principi bellissimi, giusti, adeguati, con i comportamenti, soprattutto sempre avendo inforcato, come dico io, gli occhiali da vista isole, che sono una fattispecie diverse. Allora sono passata alla seconda domanda, mi sono detta, ma è possibile individuare un modello unico per le isole? La risposta che mi sono data è no, anche perché nelle isole abbiamo strutture e modelli organizzativi diversi. Qualche isola ha l'ospedale, ma molte isole l'ospedale non ce l'ha. E quindi io devo valutare sia le strutture che le prestazioni che vengono fornite in base a quella realtà. Perciò non possiamo parlare di modello unico per le isole, ma di modelli, diciamo, per le isole. E quindi questa conferenza credo che possa dare molti contributi per risolvere questi problemi. Io mi limito modestamente a indicarne uno. Recentemente, con un accordo tra regioni, ANCIM e i sindaci delle isole minori, è stato creato l'osservatorio della salute delle isole campane. Lo cito perché, siccome faccio parte di quell'osservatorio come ANCIM, come Comuni e così via, ho avuto modo di vederne il funzionamento e devo dire che il funzionamento è molto utile, molto mirato. Allora, la proposta con cui chiudo, e spero di aver rispettato i miei minuti, è quello di istituire in ogni area regionale un osservatorio della salute regionale, i cui risultati e le cui valutazioni vadano a confluire nell'osservatorio nazionale. Grazie.
Grazie mille. Abbiamo quindi rispettato perfettamente.
Ho tagliato 54. Tutto, ho fatto un...
Grazie. Quindi abbiamo avuto la prospettiva degli enti locali e che ci ha ricordato quanto è difficile poi passare dal principio all'operativo, alla traduzione, alla pragmaticità poi dei servizi e della traduzione delle prese in carico e dell'assistenza. Io credo che abbiamo sentito tutti i punti di vista e quindi conclude la tavola rotonda il punto di vista per eccellenza, diciamo così, quindi passo la parola alla dottoressa Giovanna Giannetti, dirigente del Ministero della Salute all'interno della Direzione Centrale della Programmazione. Grazie.
Buonasera a tutti, io vi porto i saluti del mio direttore generale, il dottor Andrea Urbani, e della dottoressa Bellentani, direttore dell'ufficio secondo dove io lavoro, faccio il dirigente medico, sono un medico specialista in igiene e medicina preventiva. Lavoro negli ultimi 10 anni lavoro nella direzione della programmazione sanitaria e diciamo dal 2011 mi occupo anche delle isole minori e delle zone disagiate. Però dei progetti che abbiamo con le isole minori e zone disagiate avrò il piacere di parlarvi domani mattina e quindi in realtà questa sera vi volevo parlare quello che stiamo facendo a livello nazionale. Ovviamente per noi i percorsi assistenziali, i PDTA, sono fondamentali. Li abbiamo messi nel piano nazionale della cronicità che è stato sancito con l'intesa 2 anni fa. C'è una cabina che lo sta a monitorare fondamentalmente noi abbiamo questo onere di portare avanti, aiutare le regioni a sviluppare questi percorsi assistenziali. Quello che abbiamo pensato quest'anno è quello di utilizzare uno strumento che noi abbiamo, che sono gli obiettivi del piano sanitario, i progetti obiettivi del piano sanitario nazionale, che appunto è un'attività della quale mi occupo anch'io, e quindi è stata sancita il 1 agosto di quest'anno un'intesa, un accordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella quale sono state destinate delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale a questi obiettivi e queste linee progettuali. Quest'anno le abbiamo cambiate proprio a questo proposito, perché per poter un po' armonizzare il tutto, e una linea progettuale, a parte le due linee progettuali che sono presenti per motivi legislativi che sono obbligatorie, quelle sulle cure palliative e terapia del dolore e il piano nazionale della prevenzione, dove vengono destinati dei fondi ben specifici, abbiamo proposto delle linee che le regioni che abbiamo incontrato proprio prima, in una seduta tecnica prima dell'accordo e dell'intesa, ci hanno pienamente appoggiato, e uno è proprio quello sulla multicronicità. La multicronicità che è una tematica molto impegnativa. I percorsi per il paziente multicronico sono difficili da poter realizzare, però nello stesso tempo noi gestiamo anche i fondi della sanità, dobbiamo pensare a come cercare di ridurre quelle situazioni nelle quali si vengono a creare dei doppioni, più specialisti che prescrivono le stesse esami diagnostici, e quindi abbiamo voluto aiutare le regioni a attivare questi percorsi dando appunto dei finanziamenti. Nello stesso tempo non si può parlare di percorso assistenziale se non parliamo di telemedicina, se non parliamo di tecnologia. Nel percorso assistenziale c'è tutta la telemedicina, c'è dall'inizio nella progettazione del percorso, c'è durante il percorso le cartelle e c'è anche dopo, quando ci sono le terapie, la comunicazione anche tra i diversi attori di quanto è stato prescritto al paziente stesso. E quindi un'altra linea progettuale era proprio sulla telemedicina. Infine, qui abbiamo parlato di equità e a noi è molto a cuore, anzi di diseguaglianza, ma noi l'abbiamo chiamata equità perché vogliamo essere positivi. Noi siamo pienamente sostenitori del nostro Servizio Sanitario Nazionale e quindi a noi piace veramente poter far sì che tutti i cittadini possano egualmente accedere ai servizi sanitari, anche quelli delle isole minori, delle zone disagiate, almeno che possano appunto avere i livelli minimi di assistenza che hanno anche tutti gli altri cittadini. E quindi un'altra linea progettuale era proprio un po' un misto, le regioni potevano scegliere o sull'umanizzazione del paziente o sulle diseguaglianze. Quindi con la destinazione di queste risorse abbiamo voluto aiutare le regioni proprio a realizzare questi obiettivi che per noi sono prioritari, perché appunto questi progetti, questi obiettivi noi li chiamiamo proprio prioritari del Piano Sanitario Nazionale, che non c'è più, c'è il patto ci sono i patti della salute, però comunque sono prioritari e per noi ultimamente devono essere anche innovativi. E quindi l'unica nostra difficoltà è che abbiamo la stessa difficoltà della professoressa Nuti, che molto spesso noi non parliamo oltre che i politici anche con gli operatori, però gli indicatori spesso ognuno li considera a modo proprio. Quindi il nostro impegno nel futuro sarà quello proprio di fare in modo che con le regioni, lavorare proprio braccio a braccio con le regioni, come lo stiamo facendo anche con le isole minori, con le regioni che hanno le isole minori, con l'ASPI, perché per avere appunto anche un loro supporto, e cercare di individuare degli indicatori che siano realmente indicatori di questi progetti, in modo tale di poter anche avere dei risultati univoci per tutto il territorio nazionale. E quindi questo sarà il nostro obiettivo futuro. stiamo ottimizzando proprio questi aspetti, avendo questa possibilità di avere le regioni che sono impegnate ad attivare questi progetti, vorremmo anche creare dei momenti di incontro con le regioni stesse nel momento in cui si hanno i risultati di dei progetti che vengono presentati. Attualmente le regioni fanno una semplice relazione, però noi vorremmo cominciare a trovare, identificare in questi progetti dei modelli di buona pratica da poter condividere con le regioni, con le università, con gli enti, con tutti coloro che possono essere interessati in questo senso. Dobbiamo darci da fare. Proprio la scorsa settimana, venerdì scorso, ero in un altro convegno e ero in un convegno perché mi occupo anche di fondi sanitari integrativi e quindi ero in questo convegno con questi fondi e questa settimana il sottosegretario ha ricevuto anche i fondi integrativi, che per noi sono i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti secondo l'articolo 9 della 502, gli enti, casse e società di mutuo soccorso, e stiamo cercando di lavorare con loro affinché non eroghino prestazioni sostitutive a quelle del Servizio Sanitario Nazionale, ma con noi si vengano ad integrare. Per fare questo dobbiamo fare in modo che noi funzioniamo, che il servizio sanitario funzioni. E parlando con loro, ritornando al discorso dei percorsi, loro si stanno organizzando bene, cioè loro i maggiori percorsi assistenziali, quelli oncologici, cardiologici, neurologici, li stanno portando avanti, li stanno facendo. Quindi fondamentalmente quello che ci stiamo impegnando con le regioni è proprio quello di cercare di utilizzare le risorse che abbiamo per avere un prodotto che possa essere utile a tutti. Domani invece parleremo in particolare di quello che stiamo facendo per le isole minori e zone disagiate. Grazie.
Ringrazio la dottoressa Giannetti perché di fatto in 8 minuti ha sintetizzato praticamente tutto un programma di governo più o meno su tutto un settore. Ha detto molte cose, la dottoressa Giannetti è stata chiara. È emersa una cosa, perlomeno da quello che si può vedere, e poi la chiudo, che di fatto l'interlocutore, non che manca, ma che va coinvolto in maniera più pesante sono le regioni, perché di fatto in ultima analisi tutto il meccanismo di governo dei sistemi sanitari regionali spetta alle regioni che si articolano. Quindi il fatto di fare le cose insieme alle regioni, di avere invitato le regioni, va bene, ma con le regioni bisogna lavorarci in maniera, non voglio dire cogente, perché c'è mica Carabinieri, però bisogna lavorarci in maniera, ci si dà un programma, si dice si fa delle cose e si fanno in tutte, non si fanno in tutte, si prova a farle da una parte, però da una parte si comincia. Se la regione viene informata o si aspettano i dati dalla regione, il ministero, che chiaramente non entra nel dettaglio delle microorganizzazioni, delle macroorganizzazioni periferiche, il ministero fa un altro tipo di mestiere. Il ministero fa un bel mestiere dicendo che con i fondi integrativi non ci si può finanziare la concorrenza allo Stato, va bene, perché di fatto fondi integrativi che tu dai al, chiamiamolo terzo settore per dire in questo modo, se loro fanno cose insieme o fanno cose per la sanità pubblica va bene, se fanno le cose invece della sanità pubblica di fatto lo Stato finanzia chi gli fa concorrenza, insomma, e questo è abbastanza così brutto, schizofrenico, ma insomma è abbastanza così, io l'ho letta così.
Sì, Giovanna. No, era questo il concetto. Cioè, stiamo lavorando anche con loro, oltre che con le regioni, per appunto sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, con loro per poterlo integrare. Il concetto era questo.
Perfetto. Io ringrazio i partecipanti a questa tavola rotonda, perché è stata bellissima e soprattutto è finita in tempo, è anche finita in tempo. Quindi noi abbiamo 10 minuti di dibattito da programma. Salvo? Franco? Salvatore De Gregorio, poi c'è Franco. Francesco Marino. Scusate, io...
Si sente, sì, si sente. Sì, sì. Vabbè, tanto anche a vostro
si sente. No,
microfono.
No, se non si sente.
Intanto mi scuso con tutti per il ritardo, io arrivo da Palermo dopo un tour de force di riunioni e tavole rotonde e tavoli tecnici per le isole, lo sai, ieri abbiamo fatto questa lunga tirata per il percorso nascita della regione. Mi ero preso, dicevo, un poco di appunti, ma il tempo è poco, mi soffermo solo su due cose. L'intervento del dottore, non mi ricordo il nome, dottore. Lei parlava di sopperire alla difficoltà di avere il medico sull'isola perché si deve trasferire con la famiglia e di utilizzare la telemedicina. Io riprendo il discorso del professore dicendo che sì, la telemedicina, su cui io ho un'esperienza ormai assieme all'ANSPI di 10 anni, è un mezzo, è un bellissimo mezzo, c'ha molti applicativi che ci sono di grande sostegno, ma non può venire meno il rapporto, assolutamente il rapporto umano. Noi a Leoli abbiamo fatto un'esperienza per avere i medici nelle isole, i medici di medicina generale, si è fatto un accordo regionale particolareggiato, a tutti hanno dato il massimale, stiamo parlando di isole che vanno da 300 a 500 abitanti e così siamo riusciti a sopperire questa cosa. Voglio riprendere il discorso della professoressa, le AFT, sono una bellissima cosa, ma bisogna farle funzionare, le associazioni territoriali. Perché queste potrebbero, come dire, andare a colmare quel vuoto, mi è piaciuta la slide, chi ha la possibilità di muoversi e di conoscenze sicura, chi non ce l'ha, ahimè, resta bloccato, non sicura. Ma è proprio il medico di medicina generale che deve andare a colmare il vuoto della carenza di conoscenza e di possibilità. Oggi ci troviamo di fronte a una popolazione, soprattutto nelle isole, sempre più fragile, o perché aumenta la popolazione anziana o perché ci sono condizioni socio-economiche sempre più scadenti.
Lasciamo spazio anche agli altri, non è una relazione, un intervento.
No, voglio chiudere dicendo una cosa, vi approfitto che ci sono due esponenti della FIMIG, che bisogna andare a rivedere molti aspetti, come diceva la dottoressa. Bisogna andare a rivedere gli aspetti contrattuali dei medici che lavorano nelle isole, nelle aree disagiate. Oggi noi abbiamo molte difficoltà a fargli utilizzare alcuni applicativi, stiamo spendendo una barca di soldi per ristrutturare i sistemi di telemedicina nelle isole e nelle aree disagiate, ma ieri mi sono trovato con uno scontro violento con un esponente della medicina generale, perché certi applicativi di telemedicina loro si rifiuteranno di utilizzarli, mi riferisco per esempio alle teleanalisi, perché contrattualmente nessuno vi può obbligare a utilizzarli. Quindi vanno rivisti gli aspetti, perché noi possiamo fare tutte le norme bellissime, mettere tutti gli strumenti di telemedicina che vogliamo, ma se poi io dico che non ho la patente per utilizzarli, perché in questo si tratta, non li utilizzeremo mai. Grazie, scusate.
Grazie Salvatore. Francesco Marino. Presentati Francesco.
Dunque io faccio per lavoro il medico dell'emergenza in una piccolissima isola, nelle isole Tremiti. E sono anche un rappresentante sindacale della FIMG. Allora, il problema non è legato alle norme contrattuali, Salvo, scusami se mi permetto, e nemmeno vorrei interpretare il pensiero del collega D'Abbine. Il problema invece è un altro. Ci vuole assolutamente la presenza del medico, come diceva il professore, perché è imprescindibile dal fatto di avere il rapporto con il paziente. La telemedicina deve essere un supporto. Vi faccio un piccolo esempio e poi chiudo. Da noi l'anno scorso all'Isola dei Tremiti è stata fatta una presentazione in pompa magna della teletrasmissione delle immagini con dei maxi schermi, dove noi avevamo a disposizione colleghi che lavorano in ospedale per avere appunto una seconda opinion, quale quella poi che deve servire per chi sta sul territorio. Il problema purtroppo di queste situazioni è che vengono finanziate le sperimentazioni, finite le sperimentazioni finisce il finanziamento e restano poi le attrezzature o altro ferme lì. Il problema delle piccole isole, delle zone disagiate, è quello di evitare anche e soprattutto lo spostamento delle persone. Deve essere uno spostamento necessario, deve essere, come ha detto la professoressa nella lezione magistrale, sostenuto, perché guardate, da noi non c'è la possibilità nemmeno di fare un emocromo, ce l'hanno messo per il periodo estivo per far fronte alle esigenze del turismo, a settembre è finito. Allora, se io ho necessità di avere un emocromo e mi parlo e devo chiamare un elicottero per spostare la persona al di fuori dell'orario di partenza della nave, diventa un dramma, perché poi in terraferma non tutti hanno la possibilità logistica di appoggiarsi e di restare la notte, così come diventa un dramma spostare intere famiglie con la nave, perché poi nelle isole maggiori ci sono più corse. Da noi c'è una corsa che arriva la mattina e riparte il pomeriggio. Alle 3 di pomeriggio, quando c'è anche l'ultima corsa dell'elicottero di linea, è finito il collegamento con le isole. E nemmeno si può pensare alla sostituzione con la telemedicina del medico. Perché, cioè, voi mi insegnate tutti quanti, insomma, io sono un umile medico dell'emergenza. E la percezione che si ha dell'emergenza è tanto più emergente quando non c'è la possibilità di avere una risposta. Cioè, se io ho il pronto soccorso a 5 minuti e ho un dolore toracico, aspetto. Ma se ho la possibilità di fare un elettrocardiogramma o di avere l'accesso in pronto soccorso il giorno dopo, mi prende il panico. E io quella percezione di emergenza ce l'ho ed è reale. Allora, avere un medico sull'isola e quindi di conseguenza andare a pensare forme di rivisitazione dell'assistenza, bisogna ragionare con le regioni, perché purtroppo c'è una gestione della sanità in modo troppo ragionieristico. Ieri si è festeggiato il 40° anno del sistema sanitario. Io, per quello che mi riguarda, vedo il tentativo dello smantellamento del sistema sanitario, e questo sì, mi ricongiungo anche a quello che ha detto lei sui fondi integrativi. I fondi integrativi vanno sempre più a sostenere il sistema sanitario dove lucrano, ma non dove ci rimettono, e il più delle volte le persone non hanno risposta su ciò che gli serve, perché il fondo sanitario deve dare delle risposte, e quindi si prende sulle spalle anche i percorsi che non sono remunerativi. Grazie.
Grazie Franco. Qualcuno vuol rispondere al tavolo?
Allora, io ringrazio il collega per questo intervento, perché mi permette anche di dare delle spiegazioni aggiuntive. Noi abbiamo infatti finanziato dei progetti anche in Puglia sulle isole minori, e la finalità del progetto è condizionata al fatto che la regione dimostra che quel progetto ha portato a una sostenibilità di quanto è stato effettuato. Ossia, la regione deve garantire che tutto quello che ha messo in opera, lo vedremo domani, le superfici in più, ha acquistato degli elicotteri, e qualunque cosa ha fatto continuerà dopo il progetto. Quindi quello che noi chiediamo alla regione, e la regione ci risponde ufficialmente e si assume delle responsabilità se poi sospende i servizi, non lo so, cioè è stato proprio quello. La regione per questi anni anni ha questi finanziamenti dallo Stato, dopodiché deve pensare che quando finiscono questi finanziamenti dove andare a prendere per mantenere, e quindi le regioni se lo stanno facendo, cioè stanno investendo in qualcosa che poi un domani non gli costa tantissimo ma gli costa giusto un mantenimento. E quello che lei ha detto lo stiamo, cioè era previsto, ma è proprio nella delibera del CIPE, cioè già nei finanziamenti era già previsto, altrimenti non hanno la quota finale, cioè se non dimostrano questa sostenibilità non avranno la quota finale delle risorse, e questo era stato previsto.
Mario, volevi dire qualcosa? Ah no, tu Alessandro, sì, scusa, non ho capito Mario.
Sì, dunque, allora è corretto il discorso dell'incentivazione tramite gli accordi sindacali, gli accordi contrattuali, però è demandata alle regioni, se non addirittura alle ASL, questo tipo di incentivazione, questo tipo di trattativa. Quindi in Sicilia, per esempio, il fatto che il medico venga pagato il massimale, anche se non ha quel numero di pazienti, è frutto di un accordo locale. Quello che io però volevo dire è che oggi si riesce ancora a trovare qualche medico che con degli incentivi di tipo economico riescono a sopperire alla necessità, ma domani con la situazione che ci sarà bisognerà pensare a delle strategie diverse, e dobbiamo pensarci adesso per non trovarci poi impreparati tra 3, 4, 5 anni, anche in regioni come la Sicilia o come la Campania, dove la famosa pletora medica è tutta over 50, over 60, per cui entra in pensione in blocco, e quindi non ho avuto tempo prima di approfondire ovviamente il meccanismo che pensavo prima, ce ne possono anche essere altri, ma quello puramente economico forse non sarà sufficiente.
Prima di dare la parola a Tommaso, un'osservazione. È evidente che in questa, modesta da un punto di vista degli obiettivi generali, chiamiamola riunione, workshop, manca un soggetto, che sono le regioni, perché sono state, hanno avuto più nomination le regioni stasera che Obama ai tempi d'oro. Per cui credo che questo, uno dei compitini da portarsi a casa, oltretutto quelli che ci ha dato la professoressa Nuti, che bisognerà che qualcuno copi da quelli bravi, bisognerà tentare di riportare questo discorso in maniera organica, come l'abbiamo affrontato in questo, lo stiamo affrontando in questi due giorni sulle regioni, anche perché nessuna regione è uguale all'altra, nessuna regione ha le stesse visioni o ha le stesse priorità, anche perché le priorità sono sempre bilanci, ma insomma, i bilanci vanno letti nell'ottica dei servizi, non nell'ottica ragioneristica o comunque esclusivamente finanziaria. L'economia delle regioni si basa sui servizi e sul declinare le risposte con le risorse a disposizione. Questo è un pochino una riflessione per la sala. Tommaso.
Grazie. Io non so chi mi
risponde. No, chi
Tommaso Strudda, il delegato ANSP per la Regione Campania, medico di medicina generale e cognitivo assistenziale, iscritto Fiducia. Non so chi mi possa rispondere riguardo un punto particolare del decreto Balduzzi, quando parla di ospedali di zone disagiate. C'è un punto che io ritengo che sia non molto chiaro, quando dice, a proposito dell'attività che funziona, lui dice che deve essere un'attività dei sarge, va bene, quindi sarge. No. Poi a un certo punto però dice, deve essere previsto, deve essere una copertura, ecco, leggo testualmente, la copertura in pronta disponibilità per il restante orario da parte dell'equipe chirurgica che garantisce un supporto specifico in caso di solvibilità. Che significa? Cioè, qualcuno mi spiega? Cioè, riguardo l'equipe chirurgica.
Non si sente bene, se usi il microfono come un pennarello non si sente.
Che significa un'equipe chirurgica? Quindi più di un chirurgo che intervenga nel caso quale? Che c'è una complicazione del disagio o come penso io? Per esempio facciamo il caso di un'emergenza ostetrica. Nodo vero di cordone, ti arriva nell'ospedale di zona disagiata, ma a pratica ti devi fare un cesareo. Lo devi fare, lo puoi fare il cesareo, sì o no? Qui, da questa qua non sembra molto chiaro. E questo è un elemento molto importante. Perché su questa ambiguità parecchi direttori generali, potrei dire anche il mio, sta giocando sulla una chiusura di una sala operatoria dell'ospedale di Prodi. Perché una volta che tu hai chiuso una sala operatoria persino per i dei sargeri, è evidente che se ti arrivi da fare il cesare non lo potrai fare più, mentre invece se tu consenti il desagio devi consentire comunque una tenuta di una sala operatoria e di una organizzazione. Quindi vorrei che qualche mi chiarisse questa, che a me non sembra chiaro, probabilmente neanche ad altri. Rapidissimamente, sono d'accordo con Salvatore, secondo me nelle piccole isole ci vogliono degli incentivi economici. Faccio l'esempio: noi medici di base godiamo di un'indennità di collaborazione informatica, io mo vorrei dire, no? Cioè, lo dico contro i miei interessi, secondo me è inutile, nel senso che vorrei vedere se io non lavoro con il computer, mi pagano e si muovono a scrivere le ricette a mano. Perché non mi date, cari sindacati, quando andate a fare, io sono iscritto con la PIM, perché non si penserà, forse è stato finito il contratto la prossima volta, di una collaborazione di indennità telematica, invece di premiarmi per scrivere le ricette, che non potrei fare a meno, anzi, a me quando si quasi il computer vado in tilt, pagami perché magari mi dai un elettrocardiografo e faccio un'elettrocardiografia, faccio un eolinetto, ci vuole tanto a capire una cosa del genere. A quel punto tu questo incentivo lo dai solo a quelle persone che stanno in quei territori di frontiera e non lo dai a tutti quanti indiscriminatamente. Quindi invito il mio sindacato la prossima volta a farsi carico, diciamo, di queste problematiche, diciamo, che noi suggeriamo, che abbiamo sempre suggerito, giustamente diceva Nino Scirè, quel punto 992 è nato molto probabilmente perché da anni stiamo in qualche modo dietro a questa situazione. Quindi, diciamo, ci sono delle cose. Io resto sempre dell'idea che senza una indennità, chiamiamola come la vogliamo, informatica, per una guardia medica che sta per esempio su un'isola scannatissima, ma anche per chi voglia fare il medico di medicina generale, ci vuole. Faccio l'esempio di Procida: negli ultimi 3 mesi sono andati via 2 medici di medicina generale, va bene, la cosa mi ha fatto piacere perché ho guadagnato 150 assistiti, va bene, però adesso non viene più nessuno, perché chi è che viene da terraferma per fare il medico di medicina generale sapendo che deve fare intanto 600 euro per uso? Non sarebbe il caso, per esempio, che il distretto mettesse a disposizione gratuitamente nelle ore in cui non c'è nessuno, tipo il pomeriggio, a chi viene il titolo lo studio? Quindi questo sarebbe un incentivo, oltre un incentivo economico, se no nessuno viene su un'isola, è inutile che ci si tenga. Poi può essere quello di aumentare gli assistiti, però senza un premio di natura economica non si va da nessuna parte, e questa premialità economica inciderà nella spesa della sanità italiana, lo 0,00001%. Quindi le soluzioni ci sono, noi le diamo, speriamo che qualche nostro suggerimento venga.
Qualcuno vuole rispondere? Se no faccio un'osservazione io. Allora, su questo intervento ci sono alcune cose da dire. Vabbè, uno è l'aspetto sindacale contrattuale di cui ASPI non si occupa, ovvero lo esamina, ne prende atto, ci convive, però non è quello che facciamo. Anche se lo sviluppo di determinati aspetti contrattuali è fondamentale per il mantenimento dei livelli di assistenza delle isole minori, ovvero se noi non si riesce a ottenere dallo Stato che qualcuno scriva su un pezzo di carta e lo sottoscriva che bisogna andare in deroga a determinate norme che di fatto, come io ho detto in un'audizione in Senato, cioè noi, il nostro sistema declina in maniera praticamente quasi ossessiva il principio dell'uguaglianza. Tutti sono uguali. Tutti sono uguali, tutti sono uguaglianza. Allora, la declinazione pedissequa del principio di uguaglianza va bene, però non ci si può aspettare gli stessi effetti dalla declinazione del principio di uguaglianza su situazioni che sono completamente diverse. In particolare, se io declino in maniera quasi talebana il principio dell'uguaglianza sui nostri territori, ovvero applico alla lettera tutti i dettami del nostro sistema e delle nostre leggi in materia di sanità, io ovviamente non sono efficace. Ma non è che è un concetto, è un dato di fatto, se no si sarebbe qui oggi a dire determinate cose. Quindi l'uguaglianza, il principio di uguaglianza applicato in maniera così estrema crea le disuguaglianze, o ha creato le disuguaglianze, ovvero ma ha creato delle disuguaglianze certificate. Noi siamo dei disuguali certificati, perché di fatto non è che siamo disuguali perché qualcuno ci tratta male, siamo disuguali perché ci trattano come quegli altri, e siccome essere trattati come quegli altri a noi non ci funziona, siamo dei diseguali certificati, estremizzo. Per cui l'aspetto contrattuale e normativo è fondamentale, ma è fondamentale secondo me in questa lettura. L'altro aspetto della declinazione dell'ospedale di Procida ha anche altri aspetti. Non so se conoscete l'ospedale di Procida come se qualcuno conosce l'ospedale di Capri. Allora, queste sono due strutture che si chiamano ospedali perché c'è scritto ospedale fuori, ma di fatto questi non dovrebbero essere ospedali, e di fatto ne abbiamo già parlato a lungo, ma non voglio entrare, perché no, la vediamo diversa, non vuol dire uno meglio uno peggio. L'ospedale di Procida non può avere le caratteristiche per rispondere a un ospedale. Ci puoi fare la dei Sargeri, ma puoi fare la dei Sargeri, che devo dire, secondo me con molto rischio, come pure a Capri. Io mi ricordo quando fummo invitati a Capri diversi anni fa, l'ospedale Capilupi di Capri aveva 14 posti letto, 8 unità operative. Cioè, bene, cioè, 14 posti letto, 8 unità operative, 8 primari, 14 posti letto. Allora, io cosa vado a difendere o cosa vado a sostenere? Io devo sostenere i modelli, devo sostenere i sistemi di presa in carico anche da parte dell'ospedale. Devo capire come l'ospedale di Procida e l'ospedale di Capri, per essere veramente efficaci come strutture di degenza e di risposta, chiamiamola residenziale, chiamiamola pure ospedaliera, li devi connotare all'interno di un sistema in cui ci declini tutte le isole campane, ovvero in particolare Procida va declinata insieme a Ischia e va declinata insieme a Napoli, e Capri va declinata insieme a tutta la parte, diciamo così, di costa che gli sta di fronte con le strutture. Quindi è vero dare i parametri per l'ospedale, però se io mi intrippo, tra virgolette, sul parametro, poi non ne esco vivo da noi, perché mi posso intrippare su un ospedale strutturato, ma su un ospedale, e lo chiamo, continuo a chiamarlo ospedale perché voglio bene a Tommaso, destrutturato come quello di Procida, come quello di Capri, se io vado a fare i conti, a Capri c'avevo 14 posti letto, 8 unità operative, e questi chiedevano ancora cose, dicevano la sanità a Capri non funziona. C'avevano una cosa buona a Capri, che era un day hospital oncologico, e poi le persone andavano poi a farsi le chemioterapie sulla terraferma. Quindi vediamoci anche noi quello che dobbiamo chiedere. Cioè, abbiamo un ospedale per esempio a Lipari che è stato ed è tuttora oggetto di forte penalizzazione. A Lipari si facevano con regime salvatore 100 parti l'anno, fino un centinaio di parti l'anno, 120 parti l'anno fino a un po' di anni fa, ora ne fai 15, 20, 30, perché dici, siccome non sei, ti chiudo il punto nascita, ti chiudo tutto, e poi dici, allora ma ridammi il punto nascita, fai 40 parti, ho capito, mi facevo 120, ma ha portato a 40, perché mi hanno portato a fare 40 parti. Perdonami, non t'ho interrotto, non mi sembra di averti interrotto. Quindi, la proposta che faccio io è quella di ragioniamo pure sui nostri mal di pancia e sulle nostre peculiarità, ma ragioniamo in un sistema di logica di servizi. E i servizi non si leggono sull'isola. È quello che la professoressa Nusi ci ha spiegato bene, si reggono sui cittadini dell'isola, sui bisogni dei cittadini dell'isola e sulla risposta che noi dobbiamo dare ai bisogni dei cittadini dell'isola, e che non può essere tutta sull'isola. Sul discorso dei punti nascita, scusatemi se dilungo, è diverso, perché lì c'è la volontà delle donne di partorire sull'isola. come la donna sceglie di partorire in casa, non può scegliere di partorire nell'ospedale della propria isola. È abbastanza un controsenso questo, no? Quindi noi dobbiamo gestire bene le gravidanze a rischio, le dobbiamo intercettare prima e dobbiamo gestire le emergenze della gravidanza e le emergenze del puerperio. Ma per tutto il resto bisogna leggere in termini di servizi complessivi sui bisogni del cittadino che sta sull'isola e che l'isola e al quale l'isola non può dare la risposta. Questa è stata chiarissima la professoressa Nuti. La professoressa Nuti ci ha detto si deve fare rete e per fare rete bisogna rimetterci tutti in discussione e soprattutto fare rete vuol dire creare le relazioni. Ora Luigi dice sei paranoico su questa cosa, le relazioni fra strutture e le relazioni fra professionisti. E le relazioni sono peer-to-peer, non ci sono gerarchie all'interno di una rete. Le relazioni dovrebbero essere, come diceva Mario Gabrielli, etiche, ovvero c'è il rapporto umano, c'è il rapporto personale che sta alla base delle relazioni e le relazioni stanno alla base della rete, delle reti. Quindi se noi si recupera a bovo le cose, partendo anche da quello che ha detto Mario, e si sviluppano in maniera di sistema, e noi qui siamo tutti menti pensanti adeguate in questo modo, noi forse riusciamo a creare un modello che dà tenuta. Ecco, qui mi fermo, scusate.
Allora, siamo in perfetto orario, scusatemi se sono stata molto trascian nel dirvi che mancava un poco tempo, io direi che la tavola rotonda è chiusa questa prima parte, mi rimangono due note molto tecnico-organizzative. La prima cosa è per chi ha bisogno dei crediti ECM, ovviamente vengono assegnati chi è presente oggi e chi è presente domani. E per questo vi chiederei di firmare in entrata, avete già firmato, spero anche in uscita oggi, e di firmare domani in entrata e in uscita. E la seconda cosa è di essere in orario domattina, perché inizieremo alle 9 con la lezione magistrale della dottoressa Giannetti, ci sono tantissimi interventi, per cui vi chiederei la puntualità e vi ringrazio. Buona serata, a domani.
Ciao Gianni, grazie, ci vediamo, grazie a te, sono bravo.
Presto, ciao.
Ciao.
Super.
Thank you.